Bentornati su LON, io sono Sergio e oggi torniamo ad occuparci del pensiero di Engels. Come vi ho promesso, in questo podcast ci occuperemo dell'elaborazione teorica originale di Engels, cosa che per i motivi di cui abbiamo discusso nei precedenti podcast non è stata fatta spesso. Infatti Engels è sempre stato ridotto o a un popolarizzatore o a un mistificatore addirittura delle teorie di Marx. Ora, come avete avuto modo di sentire, io penso che Engels abbia commesso dei gravi errori di interpretazione per quanto riguarda le teorie di Marx, questo sì, però penso anche che la sua elaborazione teorica originale abbia dei grandi meriti, e di questo me ne sono accorto leggendo in particolare le sue opere principali della maturità, che sono l'Anti-Turing e la Dialettica della Natura. A tal proposito, prima di addentrarci nel pensiero di Engels, voglio darvi due avvertenze. La prima è proprio che io interpreterò Engels principalmente utilizzando le sue opere della maturità, che sono sostanzialmente le opere che Engels scriverà dopo il suo pensionamento. Quindi appunto l'Anti-Turing, la Dialettica della Natura, ma anche ad esempio l'Origine della Famiglia, della Proprietà Privata e dello Stato, o il Ludwig Feuerbach. La seconda avvertenza invece è che quella che state per sentire io la reputo la puntata più importante di tutta la serie, e infatti la prospettiva filosofica che emergerà dall'interpretazione che io darò di Engels in questa puntata farà da fondamento anche per le puntate successive. Detto ciò, vi dico fin da subito la mia tesi. Io credo che Engels sia stato il primo marxista e credo anche che sia stato l'inventore, l'autore, di due innovazioni teoriche principali rispetto a Marx, che poi sono due innovazioni teoriche strettamente collegate fra di loro. E queste innovazioni sono la concezione materialistica della storia e la dialettica della natura. Direi di partire proprio dalla concezione materialistica della storia e dalle parole che compongono questo lemma. Adesso ve le dico un pochino schematicamente e poi, procedendo nel podcast, ve le spiego per bene. Per concezione Engels intende un modo di pensare la realtà, quindi quella che in tedesco si chiama Weltanschauung. Materialistica invece riguarda la sostanza di cui è fatta questa realtà, mentre storia riguarda lo stato dinamico e processuale della realtà. Prima di specificare però, bisogna capire perché Engels se ne esce fuori con la concezione materialistica della storia. Ora, Marx nelle sue opere aveva relativizzato la filosofia, cioè le aveva negato la capacità di produrre conoscenza autonomamente. Questo non vuol dire che aveva eliminato del tutto la filosofia dal suo campo di studio, comunque come sapere. Semplicemente l'aveva situata all'interno dell'economia politica, cioè la filosofia è una disciplina utile se interagisce, se sta all'interno di una determinata scienza, che per Marx è ovviamente l'economia politica. Questo Marx lo faceva però in un contesto molto speciale, perché nella Germania della seconda metà dell'Ottocento le scienze e la filosofia andavano sempre di più accademizzandosi e specializzandosi, cioè cominciavano a delimitare sempre di più il loro territorio. E questo, quasi come un contraccolpo, creava l'esigenza di sistemi filosofici che dessero unità all'esperienza. E questo in particolare era vero per il movimento dei lavoratori. Uno dei motivi per cui Turing ebbe molto successo nel movimento dei lavoratori prima che Engels lo stroncasse è stato proprio perché proponeva un sistema, diciamo, completo, che si confrontava con tutti o quasi tutti gli ambiti del sapere umano, come ad esempio le scienze naturali, la logica, il diritto o anche l'economia. Quindi da una parte Engels crede che le teorie del suo amico Marx siano corrette, siano insomma la scienza a cui si dovrebbe rifare il movimento dei lavoratori, mentre dall'altra parte nota che le teorie di Marx stanno perdendo presa sul movimento dei lavoratori perché non riescono a rispondere a una sfida a cui invece Turing rispondeva, che è quella della sistematicità. E allora Engels che cosa fa per risolvere questo problema? Si propone di deregionalizzare il pensiero di Marx, per trasformarlo da una critica che riguarda la sola economia politica in una concezione del mondo capace di sfidare le teorie scientifiche borghesi dominanti. Ora, questa mossa di Engels ha delle implicazioni che sono molto importanti. Innanzitutto perché Engels crede che la concezione materialistica della storia sia una concezione completamente scientifica della realtà. Ma per sostenere questo Engels deve mostrare la scientificità dell'opera di Marx e soprattutto deve mettere in relazione l'opera di Marx con le altre scienze, in particolare con le scienze naturali. Poi, dopo questa deregionalizzazione, Engels deve ritematizzare il rapporto fra la scienza e la filosofia, siccome adesso la filosofia non può essere più un dispositivo interno a una singola scienza, quindi alla sola economia politica, ma deve ottenere un altro ruolo. Per provare a dare una risposta a queste tematiche, Engels introduce una prima dicotomia, che è quella tra materialismo e idealismo. Il materialismo per Engels sarebbe una concezione secondo cui tutto ciò che esiste ha una consistenza materiale e può essere descritto e spiegato in termini puramente immanentistici. Si tratta quindi di un monismo che cerca di spiegare il mondo a partire dai suoi stessi elementi, fuori quindi da ogni motivazione trascendente, quindi teologica o creazionista. L'opposto del materialismo è proprio l'idealismo, che Engels non definisce poi così bene, proprio perché lo definisce solo in maniera oppositiva rispetto al materialismo. A grandi linee si può dire che per Engels l'idealismo è quella concezione del mondo per cui la realtà empirica è una sorta di esternalizzazione di essenze ideali coglibili col pensiero. Dalla concezione idealistica della realtà deriverebbero diverse conseguenze, tra cui il creazionismo, per cui la realtà è stata prodotta e continua a essere prodotta da queste essenze ideali, e anche la riduzione della realtà al pensiero, perché è il pensiero che coglie il vero fondamento della realtà, che sono appunto le essenze ideali. Mentre la realtà empirica sarebbe fatta di accidentalità, cioè delle realizzazioni imperfette delle essenze ideali. Davanti a questa dicotomia, Engels crede che non possano esistere mediazioni, cioè o si è materialisti o si è idealisti. Ed Engels ovviamente si considera un materialista e argomenta a favore del materialismo con un argomento abbastanza semplice, cioè dicendo che a produrre il pensiero è il cervello, che è un'entità materiale. Questi poi sono argomenti che Engels e Marx hanno sostenuto soprattutto all'inizio della loro opera di autochiarificazione concettuale, quindi nell'ideologia tedesca e nella Sacra Famiglia, e che hanno comunque mantenuto nella loro maturità. Quindi in Engels e in Marx c'è il primato ontologico della materia. Ma questo primato ontologico della materia non è tipico solo di Marx ed Engels, ma è tipico anche delle scienze. Per cui ciò che accomunerebbe, secondo Engels, la teoria marxiana alle altre scienze è proprio questo primato ontologico della materia, cioè un materialismo di fondo, diciamo. Questo però fa sorgere un altro problema, ossia il fatto che non esiste solo un tipo di materialismo, ma ne esistono di diversi, e per illustrare questo problema Engels introduce un'altra dicotomia, quella fra materialismo borghese e materialismo dialettico. Ora, quando Engels parla di materialismo borghese, più che di una corrente specifica, intende un modo particolare di pensare, che è il modo riduzionista. E ai suoi giorni c'erano in particolare due tipi di materialismo borghese riduzionista, cioè i meccanicisti, come Büchner, Vogt e Moleskott, e i socialdarwinisti, come Haeckel, Schmitt e Virchow. Le critiche che Engels fa a questo tipo di materialismo potrebbero sembrare come appartenenti a un dibattito che ormai è superato. Il fatto però è che il tipo di materialismo che queste correnti proponevano esiste ancora oggi, anche se i nomi delle correnti sono un po' cambiati. Infatti oggi i meccanicisti si chiamano fisicalisti, o perlomeno diversi fisicalisti riprendono le tesi dei meccanicisti, e i socialdarwinisti si chiamano psicologi evoluzionisti. E in merito alla psicologia evoluzionista voglio aprire una piccola parentesi. Per quanto all'inizio, cioè alla sua fondazione, avesse degli intenti nobili, oggi è diventata una pseudoscienza che viene utilizzata dalla manosfera per sostenere le sue teorie maschiliste. Se non lo sapete, praticamente tutte le proposizioni che vengono portate avanti dalla Red Pill provengono proprio dalla psicologia evoluzionista. Faccio questa precisazione perché in giro per i social mi è capitato di vedere delle cose che hanno veramente del ridicolo. Ad esempio mi è capitato di leggere dei post di questo personaggetto che citava Engels per portare avanti proprio delle teorie maschiliste redpillate. La cosa divertente è che questo personaggetto è seguito da, diciamo, una setta di incel redpillati che lo venerano e che pensano di essere comunisti perché quotidianamente lodano la Corea del Nord. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Come vi dicevo, Engels è contro il materialismo riduzionista o borghese e a questo tipo di materialismo lui oppone il materialismo dialettico. Per vedere in cosa consiste il materialismo dialettico di Engels e per attualizzarlo un pochino, io direi proprio di confrontarlo col fisicalismo. Innanzitutto, cos'è il fisicalismo? Perché ha questo nome? Il fisicalismo si chiama così perché prende come modello scientifico la fisica, cioè quella che, all'epoca di Engels, come all'epoca nostra, è la scienza più sviluppata. Secondo il fisicalismo, quindi, il mondo materiale è composto da particelle fondamentali e da campi di forza, i cui comportamenti sono quelli descritti dalla fisica moderna e dalla meccanica quantistica. Dentro questa ontologia presa dalla fisica ricadono anche le entità che sono studiate dalle scienze diverse da quelle della fisica, come dalla chimica, dalla biologia, ma anche le scienze sociali. E fino a qui sembra tutto pacifico, però da questo i fisicalisti mettono in campo il loro riduzionismo. Cioè, dicono che anche queste entità possono essere comprese in termini puramente fisici e che le scienze che le studiano possono essere completamente ridotte alla fisica. Attuare questa doppia riduzione ovviamente sembra poco praticabile, se non proprio impossibile, però il loro punto rimane. Se ontologicamente tutta la realtà obbedisce alle leggi della fisica, allora per principio tutte le scienze non hanno una validità e un contenuto indipendente da quello della fisica. Una prima obiezione che potrebbe essere fatta a questo tipo di fisicalismo riguarda l'intenzionalità, cioè il concetto di intenzione e come funziona. Infatti, l'unico modo per capire le intenzioni è far riferimento a un insieme di azioni e anche di credenze, cioè a un insieme di pratiche sociali. E tutto ciò è difficilmente descrivibile da una concezione puramente fisicalista. C'è poi da dire che gli eventi intenzionali rispondono a principi come la razionalità, la coerenza o la fermezza, che un approccio fisicalista invece esclude perché sono caratteristiche che non riscontriamo all'interno delle descrizioni che la fisica fa dei corpi che studia. Ora io sono un po' ignorante, ma non credo che in fisica si parli di particelle ferme nelle proprie convinzioni o razionali o coerenti, insomma. Messa così, questa sembra una buona obiezione, però io credo che Engels non la accetterebbe mai. E non la accetterebbe perché si tratta di un'obiezione che restringe il campo del fisicalismo, ma non lo critica effettivamente. Infatti l'obiezione dell'intenzionalità respinge il fisicalismo solo dove cominciano ad essere rilevanti le intenzioni degli agenti in gioco, e quindi si potrebbe dire nel campo delle scienze sociali. Però così facendo si lascia intatto il fisicalismo nel campo delle scienze naturali e anzi si va a creare un dualismo tra natura e società, che Engels invece esclude. Il punto di Engels invece è proprio quello di sfidare il fisicalismo sul suo stesso terreno, cioè sul terreno anche e soprattutto delle scienze naturali. Cosa pensa quindi Engels? Innanzitutto la sua teoria ha innegabilmente delle somiglianze col fisicalismo, cioè anche la sua è un'ontologia monista. Anche lui accetta la descrizione fisica del mondo e anche per lui tutto ciò che esiste è materia, o più nello specifico, materia in movimento, non creata e indistruttibile. Engels però rifiuta quello che i fisicalisti deducono da questa concezione, cioè la riduzione di tutte le scienze e della realtà alle spiegazioni della fisica. Secondo Engels, infatti, non solo i concetti delle scienze sociali, ma anche i concetti delle scienze naturali, come ad esempio la biologia, non possono essere ridotti a quelli della fisica, e questo avviene per un motivo specifico, ossia che la materia in movimento si trasforma e le trasformazioni della materia producono delle entità che hanno delle proprietà che queste scienze riescono a identificare, ma che non hanno controparti ad un livello puramente fisico, e quindi la fisica non riesce a spiegarle. Ovviamente quella di Engels non è una critica alla scienza fisica, ma alla concezione fisicalista del mondo, che come avrete capito sono due cose diverse. Quindi Engels non sta dicendo che le entità che vengono studiate da altre scienze, come ad esempio dalla biologia, sono immuni da spiegazioni di tipo fisico, ma sta semplicemente dicendo che la fisica indaga sì l'aspetto più fondamentale e universale della realtà materiale, ma questo è comunque solo uno dei tanti aspetti della loro natura. Insomma, Engels sta contrapponendo a una teoria riduzionista una teoria della complessità. Il discorso di Engels ha delle implicazioni molto importanti. Innanzitutto, per lui ogni scienza si trova su piani espositivi diversi da quelli di un'altra scienza, e ognuno di essi è irriducibile agli altri. Questo rende conto anche del perché esiste una differenza tra il tipo di leggi che vengono formulate dalle diverse scienze per spiegare i fenomeni, ossia ad esempio del perché in alcune scienze, in particolare nelle scienze naturali, le leggi sono più rigide, mentre nelle scienze sociali le leggi riguardano più che altro delle generalizzazioni statistiche. Un'altra importante implicazione riguarda appunto le entità materiali. È infatti impossibile comprendere appieno un'entità specifica rimanendo dentro il discorso di una scienza che la considera in termini più generali, perché ne perde le proprietà appunto specifiche. C'è quindi quella che potremmo chiamare una sorta di corrispondenza fra il discorso di una scienza e il modo di essere degli oggetti che essa studia. Le scienze che studiano entità più complesse e specifiche, in un certo senso, postulano le scienze che studiano le entità in termini più generali, come per esempio la biologia postula la fisica, o l'economia postula la biologia. Per riassumere, quindi, si potrebbe dire che le scienze sono sia irriducibili l'una all'altra, sia in relazione fra di loro, sono sia differenti, sia in continuità. Si trovano quindi in rapporto di relativa autonomia. Questo perché entità più complesse emergono da condizioni più semplici, e questo vale sia per le scienze naturali, come la biologia, la geologia o la cosmologia, sia per le scienze sociali. Ed è proprio questo emergentismo che il fisicalismo nega, a causa della sua riduzione dei processi naturali e anche sociali alle sole leggi della fisica. Quella fisicalista quindi è una concezione che non riesce a cogliere fino in fondo quelle che sono le implicazioni del movimento della materia, cioè è incapace di pensare l'universo come un processo storico. Da quanto abbiamo detto quindi si è capito che Engels vuole creare una concezione che permetta di vedere la natura come un sistema complesso e in costante trasformazione. Per fare questo, Engels introduce un'altra dicotomia, quella fra pensiero metafisico e pensiero dialettico. Qual è la differenza tra questi due tipi di pensiero, secondo Engels? Beh, che il pensiero metafisico irrigidisce le determinazioni dell'essere, cioè cosifica gli enti, nel senso che non li coglie nella loro processualità. E per questa ragione possiamo dire che il materialismo borghese che abbiamo visto poco fa, Engels lo definirebbe appunto materialismo metafisico. Al contrario, invece, il pensiero dialettico è quel tipo di pensiero che è capace di cogliere le entità nelle loro relazioni e nei processi che le hanno determinate. Ora, introducendo quest'altra dicotomia, si aprono altre frizioni, altri problemi. Perché? Perché la teoria di Marx è vista da Engels sì come una scienza, però si tratta anche di una teoria dialettica, e che si tratta di una teoria dialettica non ce lo dice solo Engels, ma ce lo dice proprio Marx nella sua seconda prefazione al Capitale, per esempio. Perché questa cosa fa problema? Perché se noi andiamo a guardare invece le altre scienze o quello che pensano gli scienziati del loro metodo, di dialettica non c'è traccia, anzi gli scienziati abborrono la dialettica. Tendenzialmente la criticano, la considerano come un gioco di prestigio o come un guazzabuglio di parole prive di senso, insomma. E questo atteggiamento degli scienziati non riguarda solo la dialettica. Magari con la dialettica ci vanno un pochino più pesante, ma tendenzialmente riguarda tutta la filosofia in generale. E questo, secondo Engels, significa non che gli scienziati non praticano la filosofia. Significa anzi che la praticano, ma in maniera, direi quasi spontanea, in maniera non cosciente, e facendo così adottano il materialismo borghese. Questo fatto per Engels è parecchio problematico, soprattutto perché impedisce al pensiero scientifico in generale di pensare in forma unitaria i molteplici risultati conoscitivi a cui è giunto anche alla sua epoca, e gli impedisce anche di progredire velocemente. In pratica, quindi, Engels ha il dilemma di superare la reticenza degli scienziati nei confronti della dialettica. Quindi qual è la soluzione che Engels prova a proporre per superare questa reticenza? Secondo me Engels ci prova in tre modi. Prima di tutto facendo un bilancio critico della filosofia hegeliana. In particolare vuole vedere come nella filosofia della natura hegeliana coesistano allo stesso tempo, sì, delle grandi sciocchezze, diciamolo pure, ma anche delle geniali intuizioni che hanno anticipato delle scoperte scientifiche che verranno confermate poi nel periodo in cui Engels scrive. E questo è il primo modo. Il secondo modo con cui Engels prova a superare lo scetticismo degli scienziati nei confronti della dialettica consiste nel far vedere che le stesse scienze producono dei risultati conoscitivi che possono essere definiti dialettici. E poi invece il terzo modo consiste nella costruzione di una filosofia che non si sostituisca alle scienze naturali nella spiegazione dei fenomeni empirici. Vediamo quindi nello specifico ognuno di questi punti. Non mi pronuncerò tanto sulle anticipazioni che Engels attribuisce a Hegel per una questione di spazio. Mi limito a dire che critiche fa Engels ad Hegel. Ed Hegel per Engels ha il limite di essere un pensatore idealista. E questo significa che Hegel fa due errori fondamentali. Il primo è quello di credere che le scienze naturali, in quanto sono empiriste, dovranno sempre essere fondate filosoficamente. Quindi la filosofia fa sempre da fondamento e da sfondo alla scienza, perché la filosofia, in questo caso la filosofia della natura, secondo Hegel sarebbe capace di cogliere verità più profonde e anche più ampie di quelle che potrebbe cogliere la scienza sulla natura nel suo complesso. Il secondo errore, e forse anche quello più grave, di Hegel è quello di pensare la natura in maniera creazionistica, cioè Hegel nega sia l'evoluzione che la storicità della natura. Ci sono proprio dei passi nell'enciclopedia in cui lo dice chiaro e tondo, e questo, dopo le scoperte geologiche e soprattutto dopo Darwin, è inaccettabile. Engels quindi prende atto di questi problemi di Hegel e in un certo senso rovescia questi due punti, cioè pensa che sono le scienze che dovrebbero fare da fondamento alla filosofia, e pensa anche che la natura sia storica e quindi sia in continua evoluzione, in continuo movimento, e da queste considerazioni Engels ricava il suo concetto di dialettica, un concetto che si gioca su due piani, che sono il piano ontologico e il piano epistemologico, o, se vogliamo, il piano della realtà e il piano del sapere, cioè delle scienze che studiano questa realtà. Il piano ontologico lui lo definisce dialettica oggettiva, che corrisponde più o meno a quello che abbiamo detto prima, cioè al fatto che la materia è in movimento, si trasforma, fa salti qualitativi e produce nuove entità con nuove proprietà. La dialettica oggettiva quindi non riguarda una teoria, riguarda proprio il modo in cui è fatta la realtà. E la cosa da tenere a mente, importantissima rispetto a ciò, è che questo modo in cui è fatta la realtà non ci viene mostrato dalla filosofia esternamente rispetto alla scienza, ma è proprio la scienza che ce lo mostra. Ed Engels prova ad argomentare questo attraverso diversi esempi che poi sono le scoperte principali che vengono fatte nella sua epoca, come ad esempio la trasformazione dell'energia, la cellula o anche la teoria dell'evoluzione. Dico che questo punto è importante perché se Engels dicesse che è la filosofia che mostra la dialetticità oggettiva della realtà, ricadrebbe nella posizione di Hegel. Il secondo piano del concetto di dialettica, cioè il piano epistemologico, lui lo chiama invece dialettica soggettiva. E la dialettica soggettiva, al contrario di quella oggettiva, riguarda sì il piano della teoria. La dialettica soggettiva riguarda infatti la creazione di categorie fluide capaci di rispecchiare le forme di movimento della materia. E quindi coincide più o meno con le cose che abbiamo detto prima quando abbiamo parlato del suo materialismo, quindi con l'emergentismo e la teoria della complessità. A questo si aggiunge anche la formazione di concetti più generali, capaci appunto di cogliere la processualità e quindi il movimento della materia. E questi concetti sono per Engels le opposizioni polari, come per esempio l'opposizione fra identità e differenza, e soprattutto il concetto di contraddizione reale. All'interno di questo quadro, Engels definisce il concetto di natura, e la definizione ve la leggo direttamente dalla dialettica della natura. L'intera natura a noi accessibile costituisce un sistema, un nesso integrale di corpi, e qui intendiamo per corpi tutto quello che ha un'esistenza materiale, dalle stelle fino agli atomi. Nel fatto che questi corpi siano connessi l'uno con l'altro è già incluso il fatto che essi agiscono uno sull'altro. Questa loro azione reciproca è il movimento. Ciò mostra già qui che non si può pensare materia senza movimento. E se, inoltre, la materia ci sta di fronte come un qualcosa di dato, tanto non creabile quanto non distruttibile, Ne segue che anche il movimento non si può né creare né distruggere. Questa conclusione divenne innegabile non appena si giunse alla conoscenza dell'universo come un sistema, come un nesso di corpi. Che cosa ci ha detto qui Engels? Beh, innanzitutto che la natura, in un certo senso, è il concreto della materia, cioè è il modo d'essere specifico dei corpi, delle loro relazioni e delle proprietà che scaturiscono da queste relazioni. E da quanto abbiamo detto prima, si deduce che ad indagare questo sistema della natura, questo insieme di relazioni, di proprietà, di entità, non è la filosofia, ma sono proprio le scienze, perché sono le scienze che si occupano del modo specifico in cui questi corpi sono. Vi riassumo quindi la mia proposta interpretativa. Io credo che, sostanzialmente, il procedimento argomentativo seguito da Engels sia lo stesso di Marx. Cioè, Engels vuole portare la dialettica hegeliana dentro le scienze naturali, allo stesso modo in cui Marx ha portato la dialettica hegeliana dentro l'economia politica. Ovviamente non si tratta affatto di un trapianto pacifico, chiamiamolo così, perché in un certo senso Engels gioca contro gli scienziati della natura Hegel e gioca contro Hegel le scoperte degli scienziati della natura, un po' come Marx aveva fatto con Hegel e gli economisti politici borghesi. Insomma, da una parte Engels pensa che la conoscenza della natura possa essere mediata solamente dal sapere scientifico, però dall'altra, visto che le stesse scienze ci mostrano una natura oggettivamente dialettica, Engels pensa che gli scienziati della natura dovrebbero cominciare ad adottare coscientemente un modo di pensare dialettico. Per concludere la nostra trattazione, rimane da capire cosa resta nella filosofia dopo la riformulazione del suo rapporto con le scienze. Io credo che in Engels la filosofia sia la disciplina che si occupa di tradurre in linguaggio universale le forme di movimento della materia per come ci vengono filtrate dalla scienza e si occupa anche di organizzarle in modo da restituire unità all'esperienza. Questo la filosofia lo può fare perché, non essendo una scienza specifica, può interrogarsi sul concetto generale di scienza e in questo modo può anche trovare sia linee di continuità fra scienze naturali e scienze sociali, sia anche le loro discontinuità e assieme a ciò anche tutti i problemi che sorgono dalla loro interazione. Ora, dal modo in cui Engels parla di questa traduzione in linguaggio universale delle forme di movimento della materia, sorge un grande problema, perché Engels le definisce leggi dialettiche, e queste leggi sono tre, cioè la conversione della qualità in quantità e viceversa, la compenetrazione degli opposti e la negazione della negazione. Il problema però è che Engels le chiama leggi in maniera, a mio avviso, completamente illegittima, perché ricava queste leggi dialettiche da esempi scientifici, cioè in maniera induttiva. Infatti la conversione della qualità in quantità e viceversa lo prende dall'esempio dell'aumento della temperatura dell'acqua, che arrivata a 100 gradi comincia a bollire e quindi il suo stato si trasforma da liquido a gassoso. Oppure la compenetrazione degli opposti, lui la prende dall'esempio del reciproco convertirsi nel movimento di attrazione e repulsione fra polo positivo e polo negativo. E invece la negazione della negazione, lui la prende dall'esempio del ciclo di vita di una pianta, in particolare lui fa l'esempio del chicco d'orzo. Oltre al fatto che Engels ricava queste leggi dialettiche in maniera induttiva, cioè da esempi scientifici, il mio problema è proprio il fatto che queste vengano chiamate leggi, perché una legge dovrebbe essere capace di descrivere, spiegare e predire fenomeni. Ora, se sulla descrizione magari ci siamo, mi viene difficile dire che queste supposte leggi spiegano o predicono. Il punto è che, per essere coerenti con quanto detto fino adesso, dovrebbero essere le scienze a formulare delle leggi e non la filosofia, che invece dovrebbe avere il compito dell'analisi concettuale. A parte questo, credo che di Engels sia apprezzabile l'ontologia materialista e emergentista, perché penso che permetta di pensare sia la realtà che il rapporto fra le scienze in maniera ricca e ordinata. Infatti ogni scienza in questa visione ha le sue specificità dovute alle entità che tratta, e Engels riconosce questo contro ogni riduzionismo. È apprezzabile anche il suo modo di pensare il rapporto fra scienza e filosofia. Engels infatti dice ai filosofi che non si può filosofare fuori dalle scienze, ossia che non si può fare filosofia su un determinato campo senza considerare i risultati che hanno ottenuto le scienze in quel campo. Dice poi agli scienziati di avere un rapporto critico all'interno della loro scienza, perché anche la scienza è storica, quindi le sue verità sono figlie del contesto e del loro tempo, e suggerisce che per avere questo rapporto critico serva studiare la filosofia e conoscere la dialettica. Auspica poi una collaborazione interdisciplinare fra scienziati, in modo da restituire un'immagine scientifica di tutta la realtà. Detto ciò, siamo arrivati alla fine di questa puntata molto densa teoricamente. Spero di avervi dato parecchi spunti di riflessione, come Engels ne ha dati a me. Se avete gradito, non dimenticate di condividere il podcast e di mettere mi piace, di iscrivervi se vi interessa quello che faccio e, se avete degli spunti, di commentare. Lon vi saluta, ci sentiamo al prossimo podcast.